Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio parliamo della speculazione che gli studenti devono subire sulla propria pelle per quel che riguarda la questione abitativa, con i privati che beneficiano di fondi per mandare avanti i propri studentati, mentre quelli pubblici cadono a pezzi e sempre più studenti risultano idonei ma non possono accedervi. Da questo punto di vista è significativa l'azione di Noi Restiamo davanti allo studentato di Campus a Pedralata, scempio che viene perpetrato in un quartiere popolare dove la carenza dei servizi per i giovani si fa sentire sempre di più. Passiamo poi alla situazione della Valle Galeria, periferia sud-ovest di Roma in cui PD e Movimento 5 Stelle hanno voluto costruire una discarica, Malagrotta 2, che va a colpire un territorio che ha già sofferto pesantemente l'inquinamento della prima discarica, chiusa nel 2013, e dei vari impianti industriali presenti e che da anni aspettano una vera riqualificazione. Le conseguenze sono infinite, tra queste la mancanza di un diritto alla salute garantito per gli abitanti, andando a confermare una configurazione della metropoli spaccata tra cittadini di serie A nel centro vetrina e di cittadini di serie B ai quali non si vuole garantire nemmeno una vita dignitosa. Ce ne parlano i ragazzi del Comitato Giovani per la Valle Galeria Libera. Finiamo facendo una panoramica sulla mala gestione del Covid-19 da parte del governo, che porta avanti un discorso improntato totalmente sulla responsabilità individuale dei comportamenti atti a prevenire il contagio, che risponde al tentativo della classe dominante di spostare l'attenzione dai vari problemi strutturali che favoriscono i contagi, come la situazione nei posti di lavoro o sui mezzi pubblici, ponendo il profitto prima della salute. Cominciamo ora con Flavia.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi di un'azione che abbiamo svolto come Noi Restiamo il 15 ottobre. Quel giorno infatti è stata inaugurata a Bologna una nuova residenza privata di The Student Hotel. The Student Hotel è una multinazionale olandese che costruisce studentati di lusso in molte città d'Europa. Le stanze che affitta hanno dei prezzi veramente esorbitanti, infatti si parla più o meno di minimo 500 euro per una stanza doppia e 700 per una stanza singola, ma in realtà i prezzi possono salire ancora di più a seconda della stanza, quindi si tratta veramente di prezzi altissimi e molto al di sopra anche del prezzo di mercato. Come Noi Restiamo, siamo scesi in molte città d'Italia davanti a vari simboli di questa speculazione privata, chiedendo che venissero requisiti e destinare questi fondi e questi luoghi alla collettività in modo che molte più persone possano usufruirne e che non vengano lasciate fuori. In particolare a Roma ci siamo recate a Pedralata, un quartiere popolare nella periferia di Roma, in cui però è presente una sede di Campus. Campus è un'altra catena di studentati privati di lusso che offre anche in questo caso delle stanze sia doppie che singole a prezzi veramente altissimi. Anche in questo caso si parla di prezzi inaccessibili per la maggior parte degli studenti e per le loro famiglie, a meno che non siano tra i fortunati beneficiari di una borsa di studio. Noi ci siamo recati davanti a questa sede in quanto simbolo di speculazione privata che esclude moltissime persone. Infatti anche quest'anno sono stati migliaia di studenti risultati idonei, ma che per mancanza di posti non hanno potuto beneficiare della borsa di studio e che quindi sono stati esclusi. A noi sembra assolutamente ingiusto che siano sempre i privati, le strutture private, a beneficiare di convenzioni, a beneficiare di fondi, mentre gli studentati pubblici sono in condizioni veramente pietose. Infatti a Roma gli studentati pubblici si trovano in punti molto scomodi per raggiungere gli atenei, che non sono per niente collegati e in più che non riescono, per mancanza ovviamente di fondi, a offrire gli stessi servizi che invece offre uno studentato di lusso privato e convenzionato con le università, che si possono permettere invece di offrire ai loro studenti palestre, teatri, molti più spazi E a noi sembra ingiusto che il pubblico subisca sempre questo trattamento e siamo scesi davanti a Campus proprio per chiedere requisizione e fondi per gli studentati pubblici, in modo che tutti gli studenti che ne hanno veramente bisogno possano usufruirne e che non leggano più il loro nome vicino alla dicitura idoneo ma non vincitore. Ad oggi infatti sono diversi i modi in cui lo Stato può agevolare il proliferare delle residenze private a scapito appunto di quelle pubbliche. Infatti tramite la legge 338 del 2000 lo Stato emette ogni 5 anni un bando che è destinato a cofinanziare interventi di costruzione, acquisto, recupero o ristrutturazione di edifici che sono da adibire ad alloggi studenteschi, e questo è rivolto sia al pubblico che al privato, ma ne ha beneficiato anche la Fondazione CEUR, che è proprietaria di Campus. Quindi noi ribadiamo quello per cui siamo scesi il 15 in piazza, ovvero basta al parassitismo dei privati che gonfiano a dismisura i prezzi degli affitti e lucrano sugli studenti mentre usufruiscono anche dei fondi pubblici. Per concludere, volevo sottolineare come quest'anno accademico sia molto difficile per parecchi studenti e parecchie studentesse. Infatti a settembre ci siamo scontrati con la mancanza di luoghi e di spazi in cui studiare e spazi in cui socializzare. Infatti sono molti ad avere difficoltà nel trovare un posto tranquillo in cui studiare, seguire le lezioni online, perché magari si vive a casa con la propria famiglia, con molti coinquilini, non si ha una connessione internet stabile, ed è per questo che abbiamo aperto un'aula studio ai Magazzini Popolari di Casa Albertone. L'aula è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e al suo interno sono garantite ovviamente tutte quante le misure di sicurezza, infatti i banchi sono separati e sono presenti più gel disinfettanti all'interno dell'aula e le mascherine. Inoltre è anche aperto il wifi, ovviamente, quindi se qualcuno ha bisogno di un posto in cui poter studiare in santa pace o seguire le lezioni online, vi invito a contattarci. Con questa ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti!
Continuiamo ora con il Comitato Giovani per la Valle Galera Libera, che ci parla della situazione di devastazione ambientale che viene portata avanti nella zona di Valle Galeria.
Ciao, io sono Ambra e sono qui con Francesco.
Ciao.
Noi siamo i Giovani della Valle Galeria, ossia un comitato di ragazzi della periferia ovest di Roma che accoglie anche molti ragazzi da vari quartieri della capitale. E in questo momento noi ci stiamo trovando a affrontare un problema molto serio.
Sì, quello della nuova discarica di Roma, Malagrotta 2, che sorgerà nel luogo di Monte Carnevale.
Ossia a circa 2 km dall'ex discarica di Malagrotta, che è stata per circa 40 anni la discarica più grande d'Europa, chiusa dal 2013 perché aveva raggiunto il limite di stoccaggio. Noi, ragazzi della Valle Galeria, sappiamo bene cosa vuol dire vivere in un'area tossica.
Infatti l'ex discarica di Malagrotta ha portato l'inquinamento delle falde acquifere. Nonostante la chiusura, l'acqua dei pozzi ha ancora un odore insopportabile. Le malattie tumorali sul territorio poi sono anche aumentate.
E inoltre non dobbiamo scordarci che quella della Valle Galeria è una zona di alto valore agricolo, archeologico e paesaggistico, dove stentano a sopravvivere aziende agricole e allevamenti, poiché tra gli altri problemi c'è anche quello degli animali. Infatti siamo in una zona dove la nuova discarica verrà costruita,
che sta a pochi metri di distanza da la riserva del litorale romano.
E c'è anche un'oasi del WWF. Gli animali purtroppo stentano a sopravvivere poiché vengono avvelenate dalle acque della zona, che vengono anche utilizzate per la coltivazione, per l'agricoltura.
E dei prodotti che mangiamo poi.
Esatto, che tutti noi, tutta Roma. Siamo qui oggi quindi per pretendere che le istituzioni, invece di investire i soldi nella costruzione di una nuova discarica, scelgano un sistema diverso, un sistema produttivo, optino per trovare una soluzione.
Sì, un sistema rifiuti zero che dica no agli imballaggi inutili, all'usa e getta, alla plastica e che promuova un riutilizzo dei materiali.
Poiché sappiamo già che quella di Malagrotta, come il Malagrotta 1, non è una soluzione efficace, ma sarà soltanto un ripetersi, un ritorno al passato. I rifiuti, tra l'altro, sono diventati il vero e proprio business delle mafie e quella di Malagrotta 2 ne è l'esempio, poiché la zona indicata per la costruzione della nuova discarica non è che un territorio appena acquistato da un imprenditore già conosciuto nel business dei rifiuti che è riuscito ad avere l'autorizzazione, grazie ai politici locali, poi grazie alla regione Lazio, di costruire prima una discarica di inerti e successivamente di trasformarla in una discarica di rifiuti solidi urbani.
Inoltre questa operazione vale milioni di euro e permette a falsi imprenditori di arricchirsi e potenzialmente apre alle mafie la possibilità di entrare in un business ed in una zona che purtroppo è abbandonata a se stessa.
Infatti, dobbiamo far capire a tutti che questa zona va riqualificata e che salvare l'agro romano
è una priorità, per Roma. E questa zona potrebbe essere d'esempio. Inoltre, i partiti che non lo capiscono non dovrebbero essere rappresentati.
Esatto, noi abbiamo bisogno di una soluzione, abbiamo bisogno di un diverso sistema produttivo che si faccia carico del problema, non di un sistema che condanni il futuro di tutti i ragazzi della zona e non solo. Quindi vi chiediamo di unirvi alla nostra lotta contro la discarica di Malagrotta 2 per promuovere un sistema a rifiuti zero.
Sì, una Roma unita a rifiuti zero.
Esatto, quindi se
aiutateci seguendoci sui social,
ci trovate come Giovani della Valle Galeria oppure potete scriverci per email giovanidellavallegaleria@gmail.com. Stiamo organizzando tantissime
iniziative
e siamo molto felici, abbiamo fatto un retake, ossia una pulizia della strada nella Valle Galeria proprio vicino alla Regione Lazio. Siamo scesi in piazza, a Piazza del Popolo, abbiamo iniziative artistiche, siamo molto motivati, quindi ci rivolgiamo a tutti i romani ma anche a livello nazionale, uniteci, perché quella dei rifiuti è un problema che va risolto il prima possibile
e che va affrontato da tutti i romani, tutti i cittadini che vivono qui a Roma.
Grazie. Ciao.
Finiamo ora con Leonardo che ci parla della situazione, della mala gestione del Covid-19 e della responsabilità della classe dominante per il continuo aumento dei contagi.
Ciao, sono Leonardo e volevo fare alcune considerazioni su perché la nostra classe politica sia totalmente impreparata a questa seconda ondata di Covid. Infatti, i provvedimenti del DPCM del 13 ottobre si muovono lungo quelle linee che hanno ispirato l'azione di governo fin dall'inizio della pandemia, ovvero l'individualizzazione delle responsabilità e la criminalizzazione degli assembramenti nel tempo libero, trascurando completamente gli assembramenti resi obbligatori dai limiti dell'attuale sistema, come quegli assembramenti causati da una mobilità pubblica insufficiente o dalla volontà della produzione a tutti i costi degli industriali. Puntare l'indice contro i comportamenti individuali, ricordiamo la criminalizzazione dei runner nei primi mesi di lockdown, serve per occultare l'impreparazione della nostra classe politica nella gestione dell'emergenza sanitaria. Infatti, negli ultimi 10 anni, sotto l'egida delle politiche di austerità imposte dall'Unione Europea, il sistema sanitario nazionale ha subito tagli per 37 miliardi di euro, con la conseguente diminuzione di strutture sanitarie, con la perdita di reparti di terapia intensiva e di decine di migliaia di posti letto. Sono dunque le carenze del sistema sanitario nazionale, causate dalle scelte dei nostri politici e non i comportamenti individuali, a far sì che il coronavirus abbia mietuto decine di migliaia di vittime nel nostro paese. Oltre ad essere colpevolmente impreparati, il governo e le regioni hanno gestito male la pandemia, anteponendo le ragioni dell'economia e del profitto alla tutela della salute. Impossibile dimenticare nel mese di marzo come il Presidente del Consiglio, definito impropriamente dai mass media avvocato del popolo, si prostrasse di fronte alle richieste di Confindustria, consentendo agli industriali il proseguimento di attività non essenziali nel momento di massima diffusione del virus, sacrificando così la vita dei lavoratori sull'altare del profitto. Impossibile dimenticare le misure di lockdown per la popolazione e il contemporaneo disinteresse per l'emergenza abitativa, con la conseguente diffusione del contagio tra senza tetto e migranti costretti a vivere numerosi in spazi angusti. La mala gestione dell'emergenza sanitaria è emersa anche durante i mesi estivi, nei quali un governo lungimirante avrebbe dovuto investire in scuola, sanità e trasporti pubblici molto più di quanto realmente destinato a questi settori. Per quanto riguarda il settore scolastico, il governo, invece di investire sull'edilizia scolastica e aumentare le assunzioni di personale e potenziare i mezzi pubblici di trasporto, ha preferito proseguire con la didattica a distanza, la quale non è in grado di garantire un diritto allo studio reale, lasciando infatti indietro tutti quegli studenti che non possiedono una connessione stabile e uno spazio tranquillo per lo studio nella propria abitazione. Oltre a non aver fatto il necessario per prepararsi a questa seconda ondata di contagi, il governo, piegandosi alle esigenze di profitto dei grandi industriali del turismo e del divertimento durante i mesi estivi, ha infatti permesso una diffusione del virus su tutto il territorio nazionale. Tutti questi errori non sono il frutto di una casualità, ma dimostrano come la nostra classe politica sia totalmente succube del grande capitale. Infatti, dall'inizio della pandemia, la metà dei 110 miliardi stanziati dal governo nelle varie manovre sono stati messi a disposizione delle imprese che, in cambio, attraverso il loro portavoce Bonomi, presidente di Confindustria, non esitano a minacciare la fine del blocco dei licenziamenti. La prospettiva non è dunque rosea per le classi lavoratrici e popolari, che continuano ad essere sottoposte al ricatto degli industriali. Inoltre, circa 17 miliardi di euro del Recovery Fund rischiano di essere destinati al comparto militare bellico e di finanziare le ipocrite guerre per la democrazia che il nostro paese porta avanti nonostante la sua incapacità di garantire una vera democrazia ai propri cittadini. Oltre ai fondi regalati alle lobby belliche, ricordiamo le decine di milioni di euro regalate dalla Regione Lazio, governata dal Partito Democratico, alla sanità privata durante l'emergenza Covid. In Lombardia, governata dalla Lega, effettuare un tampone in una struttura privata costa 92 euro. In queste due regioni, teoricamente governate da partiti politici agli antipodi, fare un tampone semigratuito in una struttura pubblica comporta almeno mezza giornata di attesa al drive-in. Per tutti questi motivi è importante ricordare che la crisi sanitaria e la conseguente crisi economica non sono ascrivibili ai comportamenti individuali, bensì ad un sistema politico che, dal Partito Democratico alla Lega, non si fa scrupoli nel preferire il profitto di pochi privati alla salute e alla vita della collettività. Per tutelare realmente la collettività è infatti necessario un finanziamento massiccio al sistema sanitario nazionale, per rendere la sanità, in quanto diritto fondamentale di ogni uomo, un servizio universale e gratuito.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21.30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana.